Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi? Certamente va tutto bene. E perché? Fate il vostro dovere, obbedite e sarete felici. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'Angelo Custode, Angelo di Dio, che sei il mio custode. Illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, qui davanti a me una bella Madonnina di Fatima, perché io sono stata a Fatima e questa Madonnina è splendida, c'è le colombine vicino. Ai piedi sta su una nuvola, ha le mani giunte e prega. E la Madonna di Fatima si è proprio rivolta a tre bambini, è scesa dal cielo, si è fatta vedere, è andata dai bambini, perché i bambini siete innocenti e buoni. E lei ha chiesto di recitare il Santo Rosario. E i bambini prima facevano presto presto. Si stancavano, portavano le pecorelle al pascolo e quando dovevano recitare il Santo Rosario facevano presto presto Ave Maria e rispondevano Santa Maria. Invece la Madonna poi ha insegnato loro il Rosario, a recitarlo bene, e perché con il Rosario non c'è problema che non si risolva, così poi ci ha detto Suor Lucia quando era in convento, perché Suor Lucia è una dei tre pastorelli che è morta vecchietta, gli altri due invece, Francesco e Giacinta, sono andati in cielo piccoli. Ma la Madonna è stata contenta così, e così anche i bambini sono stati molto contenti. E adesso Francesco e Giacinta sono già santi. E per Suor Lucia va avanti il processo di beatificazione. Bambini cari, ci troviamo in un periodo molto bello, l'Avvento. Cosa vuol dire Avvento? E Avvento significa venuta. Noi attendiamo la venuta di nostro Signore, attendiamo il Santo Natale, il nostro carissimo e buonissimo Gesù scende dai cieli e si fa bambino in mezzo a noi. Ecco, e non è che nasce in una reggia, non nasce con tutti i nostri comfort, non c'aveva mica il riscaldamento. Povero bambino, nasce in una grotta, sul fieno lo adagia la Madonna e poi lo avvolge nel suo velo. Non avevano niente, erano poverelli, e lui Gesù viene a condividere la nostra vita sulla terra e viene a mostrarci la via per andare in cielo. Ecco, e allora adesso vi leggo quello che scrivono le nostre care suore sul libro La mia messa, sul tempo liturgico dell'Avvento. Il tempo di Avvento ci introduce nel clima di attesa del Salvatore, al quale l'anima deve incessantemente anelare come al suo unico bene. In un suo sermone, San Bernardo di Chiaravalle, il dottore mellifluo, ci parla delle tre venute di Cristo, ossia l'incarnazione, la grazia e il giudizio. Ecco come scrive a proposito della prima venuta di Cristo. Nell'avvento del Signore, se guardo la persona di colui che viene, non so penetrare a fondo lo splendore della sua maestà. se considero che è venuto per noi, tremo innanzi alla grandezza della sua degnazione. Se penso come è venuto, conosco quando si è esaltata la natura umana. Per farsi conoscere assunse forma umana, egli che nella sua forma divina abita la luce inaccessibile. Una volta sola all'anno si celebra la solenne memoria della venuta di tanta maestà di così profonda umiltà. Ma volesse Dio che tale memoria si celebrasse senza interruzioni. Quale stoltezza che dopo la venuta di così grande re gli uomini vogliono e osino occuparsi di altre faccende e non attendono piuttosto ad adorare lui solo. Coloro che hanno pensieri e vita dediti alle cose del mondo non celebrano con pienezza la memoria di questa venuta, essendo mossi non da un devoto sentimento, ma da una sterile consuetudine. Bene, bambini cari, l'avvento è proprio il tempo forte in cui bisogna offrire al Signore qualche fioretto, bisogna prepararsi alla sua venuta, alla sua nascita. E noi prepariamo il presepe, a parte l'albero di Natale. Il presepe è stato dato a noi proprio da un'ispirazione di San Francesco d'Assisi. E lo voglio leggere. San Francesco, nel giorno di Natale e nei giorni seguenti, sfogava il suo amore per il bambino di Betlemme recitando un particolare ufficio da lui stesso composto. E si esprimeva così: esultate in Dio nostro aiuto, alzate inni di giubilo al Signore Dio vivo e vero con voce di esultanza, perché Egli è il Signore, eccelso, terribile, Re supremo su tutta la terra. E sentite, è famoso l'avvenimento di Greggio. Il celano, e colui che scrive su San Francesco, racconta: viveva in quel territorio un tale di nome Giovanni, e il santo, circa 15 giorni prima di Natale, gli disse: c'è il piacere che celebriamo a Greggio questa festa del Signore, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei raffigurare il bambino nato in Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si trovava per la mancanza di quanto occorre a un neonato. Come fu adagiato in una greppia e come tra il bue e l'asinello sul fieno si giaceva. Giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza, si dispone la greppia, si porta il fieno, sommenati il bue e l'asino, si onora ivi la semplicità, si esalta la povertà, si loda l'umiltà, e Greggio si trasforma quasi in una nuova Betlemme. La notte riluce come pieno giorno, notte deliziosa per gli uomini e per gli animali. Le folle che accorrono si allietano di nuovo gaudio davanti al rinnovato mistero. La selva risuona di voci e agli inni di giubilo fanno eco le rupi. Cantano i frati le lodi del Signore e tutta la notte trascorre in festa. San Francesco, il santo di Dio, ne sta davanti al presepio, pieno di sospiri, compunto di pietà e pervaso di gioia ineffabile. Si veste da levita perché era diacono e canta con voce sonora il Santo Vangelo. Poi predica al popolo e dice dolcissime cose sulla natività del re povero e sulla piccola città di Betlemme. Spesse volte pure, quando voleva chiamare Cristo con il nome di Gesù, infiammato di immenso amore, lo chiamava il bimbo di Betlemme e si commuoveva. Là si moltiplicano i doni dell'Onnipotente e un uomo assai virtuoso vi ha una mirabile visione. Vedeva nel presepio giacere un bambinello senza vita e accostarsi il santo e svegliarlo da quella specie di sonno profondo. Né tale visione era in disaccordo con la realtà, giacché il bambino Gesù, nei cuori di molti, ove era dimenticato per la sua grazia, veniva risuscitato dal santo servo suo Francesco, il suo ricordo profondamente impresso nella loro memoria. Ecco, quindi San Francesco volle riprodurre di nuovo la nascita di Gesù e fece portare un buco in asinello. E poi San Francesco voleva raffigurare Gesù bambino nato in Betlemme e vedere proprio quanti disagi aveva avuto Gesù. E davvero il bambino Gesù si animò in questo presepe che preparò San Francesco. Dunque, bambini, nel tempo dell'Avvento bisogna prepararsi. In che modo prepararsi a ricevere Gesù? Facciamoci trovare con le mani piene. Che cosa possiamo fare? Possiamo fare dei fioretti. Ecco, a chi piace la merendina può rinunziare alla merendina per qualche giorno, non sempre. Oppure a qualcuno piace un dolce e lo offre a Gesù, non lo mangia, per fare un fioretto. Altri fioretti, poi alcuni bambini litigano, cercare di non litigare, essere più buoni, fare qualche opera di carità. Se la mamma ci dà un soldino, aiutiamo un poverello, sapete come muoiono di freddo, di fame i poverelli, e noi li aiutiamo e Gesù sarà molto contento. Sentite cosa scrive un santo medico di Napoli, il dottor Giuseppe Moscati. Egli aveva solo 8 e 9 anni quando scrisse 2 lettere di Natale ai suoi genitori. Le lettere hanno una tenerezza fortemente espressiva e sono ricolme di un senso di carità cristiana che non abbandonerà mai il pensiero di Peppino, come si firma il santo. Nella prima lettera si legge: «Io prego Gesù bambino affinché vi conceda quella pace che gli promise agli uomini di buona volontà ed ogni altro bene in questa vita e nell'altra». Nella seconda lettera si legge: «Genitori diletti, e questo è certamente il più bello, il più puro, il più santo giorno del calendario, già che esso ricorda la nascita del Divino Redentore». Peppino aveva solo 9 anni e aveva già intravisto in Gesù bambino il divino amore che si offre per tutta l'umanità peccatrice. Lui, scrivendo, parla della pace, dell'amore e della felicità, cosa che poi lui instancabilmente porterà agli ammalati. E lui aveva un grande rispetto e amore per i genitori. Ecco, il quarto comandamento dice: onora tuo padre e tua madre. E ancora, a proposito di questi fioretti, sentiamo un fioretto del giorno scritto nella mia messa: fasce pregiate per Gesù bambino. Oggi inizia l'Avvento, tempo di attesa e di preparazione per la solennità del Natale. Perché non fare anche noi come Santa Caterina dei Ricci? Una volta la Madonna le apparve con Gesù bambino in braccio appena nato e con Santa Maria Maddalena. Quest'ultima aprì un forziere dal quale estrasse delle fasce con ricami delicati, e queste fasce sembravano che fossero un lavoro più di cielo che di terra. Allora Santa Caterina domandò chi avesse lavorato quelle fasce. E Santa Maria Maddalena le rispose: tu le hai fatte. La Santa Domenicana si schermì rispondendo che ciò non era possibile. Allora Santa Maria Maddalena, che ben se ne intendeva di preghiere e penitenza, replicò con dolcezza: con quei digiuni, con quelle orazioni, con quegli atti di virtù da te praticati in questo sacro avvento, tu hai preparato le fasce del santo bambino. Allora la consolazione invase il cuore di Santa Caterina. Ma ella, guardando le fasce per Gesù bambino, avrebbe voluto farne molte di più. Intanto la Santissima Vergine avvolse con esse il suo figliolino e disse a Santa Caterina: questa è per me quella notte così felice in cui, senza detrimento di mia verginità, partorì al mondo il Salvatore. Io bene so quanto tu l'ami di cuore e quanto brami di unirti a lui. Prendilo dunque, accarezzalo a tuo piacere. Santa Caterina ricevette dalla Vergine il divino infante e se lo strinse al seno. Ecco un dolcissimo premio per chi prepara bene l'avvento del Natale. Ecco, per noi cristiani, dice Papa Giovanni Paolo II, ogni giorno deve essere avvento, perché quanto più purificheremo le nostre anime, quanto più faremo spazio all'amore di Dio nel nostro cuore, tanto più Cristo potrà venire a nascere in noi. Allora facciamo qualche buon proposito che metteremo in pratica durante tutto il tempo di avvento. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Bambini cari, il tempo della preparazione a Santo Natale è stato caro a tutti i santi, anche Padre Pio in quei giorni era molto contento e una notte una sua figlia spirituale vide Padre Pio con il bambino Gesù in braccio e lo cullava e quando Padre Pio si accorse che lei lo aveva visto, le fece promettere che non lo avrebbe detto. E infatti poi dopo lo rivelò, quando Padre Pio andò in paradiso. E anche Sant'Antonio, che io vi sto leggendo il libretto scritto da Padre Stefano Maria Manelli, ebbe Gesù bambino in braccio. Vedete, quasi sempre Sant'Antonio è raffigurato con Gesù bambino in braccio, perché, questo lo scrive Padre Stefano Maria Manelli nel suo libro, Sant'Antonio di Padova, perché realmente Sant'Antonio ebbe Gesù bambino tra le braccia, almeno una volta, fu una visione straordinaria, il santo era sul finire della sua vita, si trovava a Campo San Piero, spossato ormai dal male che avanzava rapidamente. Nella cella del santo una sera si vide tanta luce. Il conte Tiso, padrone di Campo San Piero e fervente devoto di Sant'Antonio, si avvicinò alla cella e volle spiare attraverso le fessure. Che cosa vide in quella luce? Vide Gesù bambino bellissimo che stava tra le braccia del santo in estasi. Gesù bambino abbracciava il santo e questi lo baciava e accarezzava con tenerissimo trasporto. La cosa durò del tempo. Il conte guardava anche egli estasiato e non riusciva più a staccarsi da quella visione. A un certo punto lo stesso Gesù bambino disse a Sant'Antonio che qualcuno stava spiando dalla porta. E appena la visione cessò, Sant'Antonio aprì la porta della cella. Vide il conte là tutto stupito e fuori di sé per quello che aveva visto, e gli disse di non dire a nessuno di quella visione prima e la sua morte. Il conte obbedì e tacque fino al giorno della morte di Sant'Antonio. Dopo la sua morte però divulgò la cosa, raccontandola a molti con una commozione interiore che ogni volta lo faceva piangere. Vero figlio del serafico padre San Francesco, Sant'Antonio coltivò un amore appassionato al mistero dell'incarnazione del Verbo, al bimbo di Betlemme. Non ignorava egli l'evento straordinario del presepe vivente di greccio, voluto da San Francesco d'Assisi, e sul mistero del Natale. Il santo ha lasciato diversi sermoni, nei quali ci offre una visione completa e radiosa di tutti gli aspetti e contenuti del Natale, da quello storico a quello ascetico, da quello umano a quello divino. Bellissimo il commento che Sant'Antonio fa alle parole dell'angelo ai pastori di Betlemme. Ecco il segno che vi do, perché possiate conoscere il pargolo divino. Troverete un bambino avvolto in pannicelli e adagiato in una mangiatoia. In questa scena vengono indicate due virtù, l'umiltà e la povertà. Che significa infatti dire troverete un bambino, se non che troverete la sapienza balbettante, la maestà abbassata, l'immenso diventato bambino, il ricco diventato povero, il re degli angeli albergante in una stalla. O povertà, o umiltà, il Signore di tutti è avvolto in poveri pannicelli. Il re degli angeli viene adagiato in una stalla. Maria avvolse in poveri panni il corpicino di Gesù. Bene, bambine, come vedete, i santi hanno amato tanto il Signore, hanno sofferto, sì, però il Signore non li ha lasciati a mani vuote, li ha ricompensati grandemente, apparendo loro, facendosi vedere nella sua bellezza, nella sua umiltà, nella sua grandezza, il suo amore per loro e per noi tutti, perché Gesù ama tutti. Facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Giro, giro tondo, quanto è bello il mondo. Dio tu l'hai creato e l'uomo l'hai donato. Uomini e animali, piante e minerali, tutto quanto è grande, tutto quanto splende.
Cari, vi avevo parlato di un altro bel santo, il beato Bartolo Longo, che da poco è salito agli onori degli altari come santo, e stavamo leggendo la vita di Bartolo Longo, il quale prima voleva sposarsi, poi il confessore gliela sconsigliato. Alla fine lui si chiedeva quale fosse la sua missione e è diventato terziario domenicano, si è consacrato a Dio come laico. E intanto trovo qui un capitolo sesto che descrive la terra di Pompei come era prima che sorgesse il grande santuario di Pompei. E allora Don Bartolo si offre di andare a difendere la contessa che aveva dei beni in Pompei e i contadini che avevano delle campagne ubertose, cioè che davano molti frutti e molto raccolto e non pagavano le tasse alla contessa, per cui la contessa si indebitava. E allora sentiamo il racconto che mo ci fa Bartolo Longo nella terra di Pompei. Una volta che a tavola la contessa discorreva di debiti, di ristrettezze finanziarie, dei molti beni che le aveva lasciato il marito, Bartolo non seppe più resistere e si offrì di fare lui l'amministratore. Dove si trovano i vostri possedimenti? A Lettere, a Gragnano, a Pompei. E chi è che non paga i canoni? I contadini di Pompei da anni si godono le mie più che 50 moggia di terreno e non sborsano neppure un soldo. E sono terre che rendono quelle, altro che fertilissime, lo sanno tutti. Ebbene, ci andrò io a vedere come stanno le cose e cercherò di far rinnovare i contratti. Tempo perduto, caro avvocato, solo un pazzo potrebbe accarezzare un'idea come la vostra. Pompei è un paese di briganti. Non avete mai sentito parlare del capobanda Pilone? Quella è la terra di Pilone e lui è stato ucciso dalla polizia, ma i suoi seguaci non li acchiappa nessuno. Bartolo Longo dice: lasciate fare a me, non mi torceranno un capello, vedrete. Ebbene, se siete così testardo da avventurarvi in quelle terre, a me non tocca far altro che avvisare qualcuno di quei contadini perché li tenga sotto la sua protezione. E qui scrive Bartolo Longo: a Valle di Pompei mi recavo senza alcun disegno di apostolato, venivo per rinnovare dei fitti, credevo di venire a fare l'avvocato e venivo invece per disegno di Dio a fare missionario. Ero ancora come un cieco, un fanciullo, ma la provvidenza mi guidava per mano, come si guidano i ciechi i fanciulli. Bartolo Longo prese uno dei primi treni del mattino e dopo poco, più di un'ora, scese alla stazione di Pompei Scavi. Due uomini armati di fucile gli si fecero incontro. Voi siete l'avvocato Bartolo Longo? Precisamente. E che volete da me? Niente. Non abbiate paura. Siamo coloni della contessa e abbiamo l'ordine di tenervi sotto la nostra protezione. E Bartolo racconta. Messici in cammino a piedi per la via principale alla volta di Taverna di Valle, ad un punto della strada con aria indifferenza, mi rivolsi a disse: che c'è? Non si va sicuri nemmeno per questa via provinciale. Quando venite con noi non avete a temere nulla, rispose l'uno con una cera di bravura. Ma perché? Mi sono i briganti. La compagnia si è sciolta dopo l'assenza di Pilone. Assenza? Cioè morto, risposi io. E morto Pilone, disse costui facendo una smorfia. Pilone non si lascia trovare più. Dicono che è morto, ma invece si è rifugiato dentro le montagne di Amalfi e di Agerola. Io lo guardai meravigliato, compassionando la credulità di quella gente. Ma se anche Pilone si è allontanato e se non è più qui, perché armarsi? Ripeté colui con ironico sogghigno, per i malandrini, ladri sulla via provinciale e i carabinieri. Non c'è caserma di carabinieri. E toccando con la destra il fucile che portava sulla spalla sinistra, continuò: noi stessi dobbiamo guardarci. In questo dire la nostra brigata giungeva allegramente a quel punto presso l'anfiteatro, dove la via incassata fra grossi cumuli di lapillo e di macerta. Eccoci al passo di Valle, disse l'altro colono. Qui bisogna stare sempre allerta, perché in questo luogo avvengono spesso furti. E qui raccontò quante persone gli conosceva che erano state assalite in piena luce. Quando fummo alla Taverna di Valle, mi disse accennando col dito a una casa, ecco, poco lontana, dietro la chiesuola. Là la truppa una notte fece un grande fuoco contro alcuni briganti che vi si erano rifugiati. Che fosse quello un paese di briganti era noto, ma che fosse anche un paese di desolazione non si poteva affermare. Qua e là qualche acquitrino lasciato da una qualche piena del Sarno che l'attraversava, ma tutto intorno una campagna molto fertile di prodotti ortofrutticoli, dove i contadini seminavano e raccoglievano non so quante volte all'anno. E poi case coloniche sparse con le facciate, assetti di pomodoro, di peroncini, la chiesetta di campagna, l'antica taverna che è rimessa a nuovo e sopraelevata ad un piano. Una ventina d'anni prima dal conte De Fusco era mutata in un casino di campagna. Bartolo prese alloggio proprio in questo casino della contessa, poiché la chiesa parrocchiale gli stava di fronte, scese a visitarla. La chiesa era piccola, cadente, conteneva un centinaio di persone, laddove la popolazione era di oltre 1000 anime sparse per la vasta campagna. E quale chiesa? Un altare di legno tarlato, che i tarli e gli insetti succhiavano l'olio della lampada eucaristica. Non c'era sacrestia, non c'era il sacrestano, né una cameretta per il parroco, che abitava in una masseria, lontano 2 chilometri dalla chiesa. Il parroco era un vecchio di razza contadina. Fu il primo con cui Bartolo Longo riuscì a portare avanti un discorso. Quella gente non comprendeva l'italiano del signore arrivato da fuori. Dal discorso col parroco, Don Giovanni Cirillo, Bartolo si rese conto dello stato di ignoranza in cui viveva quella popolazione. Il vecchietto chiudeva gli occhi sulle superstizioni che imbottivano la religione. Diceva la messa per qualche buona donna, ma gli uomini si tenevano alla larga. Non venivano amministrati i sacramenti. Il parroco badava la campagna e lasciava la malura alla parrocchia. Fu colpito, racconta Bartolo Longo, dall'abbandono in cui erano queste terre. Gli abitanti ignoravano le preghiere più semplici e le più rudimentali idee del catechismo. La loro religione era un misto di superstizioni e tradizioni popolari più che un vero e proprio culto al vero Dio. Per ogni piccolo bisogno si andava dalla strega, dalla fattucchiera, per ottenere stregonerie. Bartolo era venuto per rinnovare i contratti dei fitti, per rendersi conto della produttività delle terre della contessa. Gli si squadernava sotto gli occhi la miseria spirituale e religiosa di quella gente abbandonata. E lui, che aveva nelle vene e nell'anima l'ardore dei neofiti, sentiva un bisogno irrefrenabile di espandersi e di agire, e ne restò profondamente scosso. Usciva per visitare i contadini e voleva tastare il polso di quella gente che sembrava precipitata nel più deplorevole abbandono. Bartolo cominciò a turbarsi. Com'era possibile? Tanta ignoranza. Non c'era proprio nulla da fare per quella gente. E da dove cominciare? Ammesso che si volesse cominciare da qualcuno, verso la fine di ottobre, portando a spasso per la campagna questi suoi pensieri e non trovando una soluzione, cadde in una prostrazione interiore resa più angosciosa dal ricordo del suo passato. Diceva di non essere più buono a nulla, che il suo passato lo rendeva indegno di servire Dio nelle opere dell'apostolato, come avrebbe desiderato. Se cerchi salvezza, propaga il rosario, è promessa di Maria. Chi propaga il rosario è salvo, gli diceva padre Radente. Ricordò queste parole. In quel momento gli parve anche di vedere la Vergine accorsa a confortarlo. Allora gli dice: mi prostrai, i miei occhi si riempirono di lacrime. O regina del paradiso, ti ascolto, io non uscirò da questa terra senza avervi veduto il trionfo del tuo rosario. A sera cominciò a radunare in un terraneo del casino alcuni contadini e contadine. Voleva insegnare loro a recitare il rosario. Ma si accorse che pochissimi conoscevano a malapena l'Ave Maria e la recitavano in modo veramente sbagliato. Accettò allora quelle riunioni per la recita del rosario. Bisognava cominciare con l'insegnare le prime preghiere cristiane. Ci voleva il catechismo. Ma come fare per chiamarlo il catechismo? Si avvide che in essi era viva la pietà per i defunti. Ricordo che spesso si erano lamentati di morire come cani e di essere trasportati al cimitero senza neanche l'ombra di un accompagnamento cristiano. Incontrandosi un giorno, era il 28 ottobre 1872, con un prete a caccia per i campi lungo la riva del Sarno. E il prete si chiamava Don Gennaro Federico. Mi manifestò l'idea di costituire tra i contadini una confraternita del Rosario, allo scopo non solo di recitare il Rosario, ma anche di assistere gli infermi e di accompagnare i morti al Camposanto. È difficile che questi contadini capiscano queste cose. Per muoversi hanno bisogno di ben altro. Cominciate a fare una festa con musica e fuochi, luminari e lotterie, e vedrete che li troverete tutti d'accordo, pronti al vostro cenno. Bene, vuol dire che cominceremo a comprenderli per il loro verso. E col proposito di farla da maestro di festa, nel prossimo anno con lotterie, luminari e fuochi, ai primi di novembre torno a Napoli. E mi fermo, bambini cari, io ho letto Don Bartolo Longo, oggi San Bartolo Longo, che devotissimo della Madonna di Pompei, che ha proprio in braccio il bambino Gesù, il bambino Gesù distribuisce la corona del Rosario unitamente alla Madonna. Il bambino dalla corona a San Domenico e la Madonna a Santa Caterina. E quindi San Bartolo Longo ha voluto propagare il rosario e i frutti si vedono. Bene, vi saluto e vi sentiamo la prossima volta. Ave Maria.